when they are angry or mating, they got a loud noise. Ooh, yeah. Ooh.
Borneo è per estensione la terza isola più grande del mondo. Le regioni settentrionali del Sabah e del Sarawak appartengono alla Malesia, la parte meridionale all'Indonesia. Borneo! Subito affiorano memorie dei libri di Emilio Salgari, con i suoi tigrotti della Malesia, Sandokan, le orge dei tagliatori di teste da Yaki. Anche se Salgari, incredibilmente, in quei posti non c'era mai andato. Il clima tropicale caldo e umido fa sì che su quest'isola si trovi una grande biodiversità. In Borneo si contano 1500 varietà di fiori, 3000 specie di alberi e oltre 420 esemplari di volatili. Qui vivono mammiferi protetti come l'elefante e il rinoceronte, entrambi di piccola taglia, l'orso malese e il leopardo nebuloso. Di notte, la foresta quasi impenetrabile pullula di una incredibile varietà di insetti, molti dei quali velenosi.
Tarantula.
That
is a bee. Off light.
Ma l'ospite più famoso di questo verde territorio è senza dubbio l'orangutan, per la scienza Pongo pygmaeus, più comunemente conosciuto come orango, una scimmia antropomorfa molto simile a noi, che a detta dei naturalisti è un nostro parente molto stretto.
Oranghi! Sono così carini e morbidosi!
Purtroppo la sopravvivenza dell'orango è minacciata dalla deforestazione con il sistema del taglia e brucia. La foresta viene abbattuta per fare spazio a immense piantagioni di palme da olio. Le imprese multinazionali dell'olio vegetale e del legname, sorde agli appelli da parte delle maggiori organizzazioni internazionali, come Greenpeace, devastano l'ambiente. Greenpeace, per esempio, ha ingaggiato un lungo braccio di ferro con i deforestatori, cercando di fermare lo scempio anche a colpi di campagne di sensibilizzazione. L'ultima di queste campagne ha per protagonisti le bambole Ken e Barbie ed è giocata sui toni dell'umorismo, anziché su quelli di una drammatica emergenza. Non sono cose a cui si pensa spesso, ma è un dato di fatto che per confezionare milioni di scatole per l'imballaggio dei giocattoli destinati ai nostri bambini si abbatte una giungla meravigliosa, ricca di vita, con le terribili conseguenze che ne derivano.
Non hai sentito le ultime novità su Barbie?
L'hanno di nuovo beccata a Santa Monica che si faceva il bagno nuda?
No, Ken. Ha fatto molto di peggio. Dove pensi che fosse Barbie lo scorso weekend?
In qualche foresta pluviale a spararsi delle pose?
In che senso sparare, Ken?
Non so. Doveva posare per un servizio.
Barbie distrugge tutta quella foresta pluviale solo per risparmiare sul packaging.
Ma...
ogni anno tra luglio e settembre il Borneo è consumato da giganteschi roghi, il cui fumo è stato avvistato nella stratosfera persino dalle stazioni spaziali. E il canto degli uccelli è zittito dal rumore delle motoseghe in azione.
Il 50% delle etichette dei prodotti industriali e la generica dicitura grassi vegetali,
c'è l'olio di palma.
Le coltivazioni di palma da olio nel sud-est asiatico stanno danneggiando l'ambiente. È vero, perché la coltivazione massiccia delle palme ha comportato e comporta tutt'oggi un abbattimento delle foreste tropicali per fare spazio alle nuove piante rubi, distruggendo così l'habitat di numerose specie animali, tra cui l'orango. Inoltre, gli incendi che vengono regolarmente appiccati alle foreste per fare spazio alle piantagioni
devastato da selciane e da continui roghi che hanno distrutto decine di migliaia di ettari di foresta.
Dopo l'Indonesia, la Malesia è il secondo produttore mondiale di olio di palma. Ne produce annualmente 60 milioni di tonnellate. Il ritorno economico del commercio di olio vegetale è molto importante per il paese. Metterlo in discussione è difficile e rischioso. Per alcuni anni, l'antropologo attivista svizzero Bruno Manser ha provato a fermare le ruspe dei deforestatori insieme agli indigeni di etnia Penan. Dal 2005 è scomparso. La Fondazione Bruno Manser, con sede a Basilea, tiene viva la sua memoria, battendosi ancora per la salvaguardia della foresta e della vita dei popoli indigeni.
Se ti morde un serpente o una grossa vespa o se vieni colpito da una freccia avvelenata, e non c'è niente di più pericoloso di una freccia avvelenata, occorre un rimedio naturale, una pianta medicinale per curare la ferita. Altrimenti muori. Anch'io potrei morire. In foresta ci sono piante che in questi casi ti garantiscono la sopravvivenza. Ci sono perfino antidoti contro il morso del cobra e tutti sappiamo quanto il cobra sia letale. Ma se conosci la pianta giusta, ce la puoi fare. Puoi sopravvivere. Questa è la farmacia dei Penan. Queste sono le nostre medicine. Non vogliamo che la foresta sia distrutta. Se le compagnie di legname vengono qui a tagliare tutto, non troveremo più le piante che ci occorrono.
Sono animali arboricoli. Agilissimi tra i rami degli alberi, a terra diventano goffi e lenti. In fuga dai roghi, come profughi della foresta, ustionati e soffocati, giungono fino alle soglie dei villaggi. Bracconieri senza scrupoli spesso uccidono le madri per rapire i piccoli e rivenderli come animali da compagnia a ricchi indonesiani o a zoo privati per l'equivalente di $80 a cucciolo.
Actually, poachers.
Bracconieri. Certo è che i bracconieri agiscono per conto di persone ricche, cinesi, indonesiani, gente che può pagare, e catturano i piccoli. Non c'è modo di rapire un cucciolo se non si uccide la madre. Il governo però ha emanato leggi molto severe. Se una persona viene colta in possesso di animali protetti, viene condannata e va in prigione. Ci va per davvero.
Sono animali straordinari. I primatologi sostengono che queste scimmie antropomorfe sanno elaborare e tramandare cultura, come fa Homo sapiens. Non solo, sviluppano comportamenti sociali complessi e una serie di caratteristiche che ne fanno i precursori della morale umana. Empatia, consolazione, senso di giustizia, reciprocità. Il primatologo olandese Karel van Schaick, direttore dell'Istituto di Antropologia dell'Università di Zurigo, ha dedicato molti anni allo studio del comportamento di questi animali. Nel suo libro sulle origini della cultura umana, Van Schaick lo dice chiaramente: la grande scimmia rossa, cioè l'orango, non soltanto è capace di produrre cultura, ma è in grado di tramandarla, insegnando cognizioni e comportamenti alla prole. In altre parole, gli orangutan elaborano tradizioni.
Se la cultura è un insieme di nozioni e di progettualità, di comportamenti adattivi che possono essere comunicati, non c'è dubbio che gli oranghi, come altri primati, possiedono forme di cultura e naturalmente anche di linguaggio. La nostra equipe di ricerca ha scoperto, per esempio, che gli oranghi maschi avvertono il loro gruppo prima di allontanarsi. Emettono cioè una particolare vocalizzazione gutturale per avvertire tutti che si assenteranno. E questo fino a un giorno prima della loro partenza. Nella storia dell'evoluzione umana, più che la competizione e i conflitti, è stata la collaborazione a giocare un ruolo cruciale. Ebbene, comportamenti di cooperazione sono assolutamente normali fra gli oranghi.
E le sue meravigliose creature, complici le avventure di Sandokan, per noi rimangono leggendari. Anche se qui, tra la gente del luogo, non tutti provano simpatia per loro.
Ho un feeling speciale per i gatti e i cagnolini, ma non per gli oranghi, che sono davvero brutti. Forse perché somigliano a certe persone, brutte e pelose. Non so.
Orangutan in lingua malese significa uomo della foresta. Ci sono grandi somiglianze tra lui e noi esseri umani. Geneticamente condividiamo il 96,4%. Being an orangutan would be a lot of fun. Living in the jungle away from everyone. Eating when I want. And pooing where I please, what a life in the tropical trees. I wouldn't have to grovel for money like those corporate thieves. No sinking in consumerism up to my elbows and knees. Not me. Now being an orangutan, my life would be a breeze. I wouldn't look for trouble, I'd just try to appease. You wouldn't catch me hooting like those chimpanzees. No, I'd be loving my life in a leaf.
Diversi centri di riabilitazione della fauna selvatica, tra cui Sepiloc e altri gestiti dalla Orangutan Foundation International, si occupano degli oranghi traumatizzati, profughi o schiavizzati. Li curano, li nutrono, ma non con l'intenzione di addomesticarli, perché è giusto invece che tornino in natura. Yeah, being an orangutan would be a lot of fun, but I need these trees, so don't go chopping even one. Being an orangutan would be a lot of fun, except for extinction. Siamo andati a trovare gli oranghi del centro Semengok, poco distante da Kuching, il capoluogo del Sarawak. Qui vive un gruppo di 28 oranghi sotto l'egemonia di Ricci. Ricci è un gigantesco maschio di 140 kg, coperto da un lungo pelo rossiccio. Le sue braccia sono come tronchi, ha la forza di 10 uomini, ma è capace di arrampicarsi su una palma con grande agilità, trascinandosi dietro un casco di banane.
Oh my gosh! That thing is massive.
L'apparizione di Ricci è il momento clou di ogni viaggio in Borneo. Quando sopraggiunge, anticipato da schianti e fruscio di fronde, i forestali invitano al silenzio. Se c'è una cosa che lo infastidisce, sono gli strilli dei bebè. Oranghini o bambini che siano, lui non fa differenze.
Oh my gosh!
Cinque anni fa questo splendido animale fu comprato e fortunatamente liberato da un giornalista malese che lo vide in un villaggio rinchiuso in condizioni disperate, dentro una gabbia poco più grande di lui. Oggi Ricci è libero di andare dove vuole, ma non ci tiene a lasciare il centro. È diventato un'attrazione internazionale. Migliaia di turisti da tutto il mondo ne rimangono affascinati. Come spiega la guardia forestale GAD, il successo di Semengok è dovuto anche alla collaborazione di tutta la comunità.
In the whole show it's about 2500 average.
In Sarawak gli oranghi sono circa 2500. Qui a Semengok ne abbiamo 28. Siamo molto fortunati. La gente che vive vicino al nostro centro ci aiuta. Fortunatamente la popolazione degli oranghi sta crescendo. Qui non servono reticolati o staccionate. La fauna selvatica va dove vuole, ma un comitato apposito ci avvisa se gli animali si allontanano.
L'impatto ambientale della deforestazione in Borneo è pesantissimo. Inevitabile farsi delle domande. Valgono più questi animali e l'emozione di questi incontri o l'olio di palma che sta nei nostri biscotti? E non solo, occhio alle etichette. Forse è davvero giunta l'ora, come sostiene l'economista americano Jeremy Rifkin, di esercitare la civiltà dell'empatia. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Ooby-doo, I wanna walk like you. Talk like you. Choo-choo. Nel famoso libro Della giungla di Rudyard Kipling, trasposto in un film di animazione da Walt Disney, c'è un orango indimenticabile, si chiama Luigi ed è il re della foresta. Re Luigi canta una canzone intitolata Voglio essere come te.
Io sono qui nella giungla ormai una personalità, ma mai qua giù varrò di più e questo poco mi va. Io voglio diventare uomo e andando giù in città, sentirmi fra i miei simili, son stufo di stare qua. Oh, io vedo, io voglio essere come te, parlare e ragionare come te, te. Ti mostrerò che imparerò e poi sarò come te, e come te.
Molto divertente, anche se gli oranghi naturalmente vorrebbero solo rimanere oranghi e vivere in santa pace. Un bel problema con tanti punti di vista. Da una parte, uomini che vorrebbero lasciare la civiltà, imboscarsi nella giungla ed essere liberi come le scimmie. Una vecchia fantasia. Being an orangutan would be a lot of fun.
Living in the jungle away from everyone. Quanto sarebbe bello essere un orango, vivere nella giungla lontano da tutti, mangiare quando ne ho voglia, afferrare ciò che mi piace. Che vita di lusso nella foresta tropicale.
Dall'altra, uomini che saccheggiano senza scrupoli la natura, credendosi in diritto di farlo. Uomini che sognano la foresta, sentendone il richiamo, e uomini che la rapinano. ma non solo, leggende, canzoni, letteratura e ancora bambini che giocano e crescono con adorati scimmiotti di peluche e antropologi e zoologi che scoprono incredibili affinità tra noi e le scimmie cosiddette superiori. Tutto questo ci parla di una sorta di dialogo a distanza tra cugini, una distanza fatta tutto sommato di piccole differenze, costruita dall'evoluzione nel corso di milioni di anni. Ma tutto questo ci parla anche di una straordinaria, innegabile somiglianza. E certamente di responsabilità, poiché siamo noi ad avere in mano le sorti del pianeta, oggi. In proporzione, la disparità tra le due popolazioni è schiacciante. Per un Pongo Pygmaeus, al mondo ci sono 100.000 Homo sapiens. Il dialogo a distanza in realtà è un monologo, nostro. Peccato che gli oranghi del Borneo di Sumatra non possano dire la loro. Gli indigeni Penan sorridono e raccontano che l'orango è furbo. Saprebbe parlare, ma non lo fa. Potrebbe esprimersi, ma non parla la lingua degli uomini, perché altrimenti verrebbe costretto a lavorare. Molto meglio arrampicarsi, zitto zitto, tra le verdi chiome della foresta tropicale.
Dell'auto, ma dico,